Radio 3 Mondo.
Buongiorno, Danilo Martina da Consol, Sara Castellotti in regia, Costanza Sposta in redazione, di gestiva ai microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati nella nostra rassegna della stampa estera anche in questo mercoledì 13 di gennaio, la nostra apertura da Washington DC. Magari dall'audio avete l'impressione che vi sto parlando da uno dei sobborghi della capitale degli Stati Uniti, in realtà non è così, sto semplicemente ancora, come tutti i colleghi, lavorando da casa in smart working. Oggi però abbiamo difficoltà con il nostro meraviglioso macchinario, con il codec, per cui questa rassegna verrà fatta al telefono. Vi chiediamo per questo, se l'audio non sarà pulitissimo, un po' di indulgenza. Siamo però comunque con la testa idealmente a Washington DC, dove la Camera dei Rappresentanti proprio poco fa, anche un'ora fa, ha votato per chiedere al Presidente di usare il 25° emendamento e dichiarare il Presidente Trump incapace di continuare a ricoprire l'incarico. È un voto, diciamo, politicamente formale, perché Mike Pence ha già fatto sapere che non considera che questo sforzo sia coerente con la Costituzione. Non mi piegherò agli sforzi della Camera dei Rappresentanti di giocare una partita politica, non credo che questo sia nel miglior interesse della nazione. Peraltro questa espressione, not in nation's best interest, è in questo momento l'apertura, il titolo virgolettato di Fox News, sappiamo l'emittente più vicina ai repubblicani e alla Casa Bianca. E a questo punto, dato come scontato che la giornata di oggi, forse avete già ascoltato durante il GR, i democratici voteranno per la procedura di impeachment, una procedura di impeachment che si basa su un capo d'accusa, quella rivolta a Trump, di aver spiegato la violenza nei confronti del governo degli Stati Uniti. Il Wall Street Journal ci segnala peraltro che invece le corti federali americane si stanno preparando a incriminare i anti-writers che sono stati fermati con l'accusa di tentativo di rovesciamento del governo, di seduzione, plotting government overthrow. Questo in un contesto in cui il presidente Trump, e anche queste sue virgolette sono ovviamente molto in rilievo sulla stampa statunitense, non solo oggi, per la prima volta ha fatto un intervento pubblico dal giorno dell'assalto a Capitol Hill e non ha mostrato un segno di pentimento, di rammarico per quanto è accaduto. L'espressione che viene ripresa maggiormente dai media statunitensi, usata ieri da Trump, è stata la sua valutazione su quanto ha detto prima della manifestazione, e ha definito le sue dichiarazioni totally appropriate, quindi assolutamente appropriato. Ha definito lo sforzo, la volontà politica del congresso di procedere all'impeachment come ridicolo, e ha detto che questa accusa nei suoi confronti sta creando negli Stati Uniti una rabbia tremenda. Tutto questo in un contesto che vede tutti i democratici pronti a votare l'impeachment alla Camera dei Rappresentanti, e tutta l'attenzione che ovviamente però si è sposta, continua a essere focalizzata su quanto sta accadendo nel campo della famiglia repubblicana. La notizia più importante su questo tema, che per esempio la notizia in questo momento del New York Times e di altre testate, la seconda notizia su Fox News, ma il New York Times ce l'ha perché è stata la testata che ha dato la notizia, Fox News cita il quotidiano newyorkese, a cui certo non è vicino, ed è la notizia che in realtà il senatore più importante tra i repubblicani, il leader dei repubblicani al Senato, in questo momento che è anche lo speaker del Senato, ovvero Mitch McConnell, ha detto ai suoi di essere contento per la procedura di impeachment e di essere contento di trovarla, diciamo, una buona notizia, dire se voterà o meno ma perché è convinto che sarà, questo renderà più facile la sua volontà di espellere Trump dal partito repubblicano o comunque di metterlo fuori gioco politicamente. No? Dentro la New York Times, su Fox News è raccontata in questo modo, perché Fox News poi vicino a Mitch McConnell, il senatore del Kentucky. McConnell è furioso nei confronti del presidente, sostiene l'iniziativa volta a fare l'impeachment e incriminarlo. Questo è vero per Mitch McConnell. Per quanto riguarda il resto del partito, il leader del partito alla Camera, McCarthy fa sapere che personalmente opposto all'impeachment, ma che i leader del partito repubblicano hanno deciso di non fare quella tipica procedura di lobbying dei deputati, che chiaramente viene esercitata con una fortissima pressione per un caso come questo, il secondo caso di impeachment, lo ricordo, nei confronti del presidente Trump, volta a convincere i repubblicani a votare in modo compatto. No, viene quindi lasciata almeno formalmente libertà di coscienza ai congressisti repubblicani. Spiega il New York Times che, messi insieme gli atteggiamenti dei due leader dei repubblicani al congresso, nessuno dei quali comunque ha detto pubblicamente che Trump dovrebbe dare le dimissioni o essere impeached, riflette quella che è la natura sempre più rapida e complicata della crisi che il partito si trova ad affrontare dopo l'assalto dei sostenitori di Trump al congresso degli Stati Uniti e in generale dopo la contestazione della vittoria di Biden da parte del presidente. Ci sono quindi dei tentativi di fare la conta tra i repubblicani. Per quanto riguarda il Washington Post, segnala che sono adesso 4 i deputati repubblicani, quindi i rappresentanti alla Camera, che sostengono l'impeachment. Anche Washington Post sottolinea il leader rinunciano a fare un'operazione di lobbying, di ricompattamento del partito contro l'impeachment. C'è molta attenzione a quanto sta accadendo e c'è molta attenzione anche, uscendo dal congresso, dalle stanze del partito, alle altre prese di distanza da Trump che arrivano dalla società e da altri rami del governo degli Stati Uniti. Una fondamentale arriva dai vertici dell'esercito statunitense, con una lettera che è stata un messaggio sottoscritto dai leader militari, quindi dai Military Joint Chiefs, che hanno condannato l'atto di sedizione e di insurrezione a Capitol Hill, e quindi il significato è duplice. Contestualmente hanno segnalato, hanno ricordato a tutti i militari statunitensi l'obbligo di sostenere, difendere la Costituzione e rifiutare quindi ogni forma di estremismo. Sottolinea la CNN, che dà molto spazio alla notizia, e questo evidenzia quella che è la sfida senza precedenti che si trova di fronte il Paese all'indomani, nei giorni successivi all'insurrezione del 6 di gennaio, è il fatto appunto che i vertici militari sentano la necessità di richiamare all'ordine alcuni dei loro e ricordare i loro doveri. E la CNN ha anche saputo che l'esercito statunitense lavora con i servizi, sta provando a fare un'inchiesta per capire se ci sono militari che sostengono le iniziative estremiste di alcuni dei sostenitori di Donald Trump. In modo particolare c'è un'attenzione al controllare il background politico ideologico dei militari che faranno parte della Guardia Nazionale, chiamata a garantire la sicurezza il giorno dell'inaugurazione di Joe Biden, il 20 di gennaio. Tutto questo, ecco, ricordo quanto riguarda l'atteggiamento dei militari, arriva circa 10 giorni dopo la pubblicazione del Washington Post di una lettera molto importante, ne abbiamo parlato anche qui a Radio Tremondo, sottoscritta da tutti gli ex segretari alla difesa viventi, che chiedevano formalmente al presidente comandante in capo di non coinvolgere l'esercito nei suoi tentativi di contestare la vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 4 di novembre. L'altro tema, un tema che abbiamo già sottolineato ieri, che è stato introdotto nel dibattito giornalistico dal Wall Street Journal, è quella della fuga invece di corporate America, delle grandi aziende, delle grandi banche da Donald Trump. Fuga vuol dire la decisione di sospendere i finanziamenti, in realtà sostanzialmente, spiegava ieri Wall Street Journal, per alcuni grandi corporate statunitensi riguarda in generale un tentativo di sospendere ogni contatto con la vita politica, troppo incandescente, quindi sia il Partito Democratico che quello repubblicano, ma poi chiaramente è molto, molto più intensa nei confronti del Partito Repubblicano e nei confronti del personalmente di Donald Trump. La CNN e altre testate sottolineano forse la mossa più importante che arriva dalla Deutsche Bank, dalla banca basata a Francoforte, una banca che è anche la principale creditrice nei confronti di Donald Trump, non del Partito Repubblicano, di Donald Trump e della sua organizzazione, che ha deciso che smetterà di fare business, quindi di imprestare denaro al presidente uscente, secondo una notizia che è stata data in realtà innanzitutto dall'agenzia Bloomberg, che ricorda anche che la Trump Organization, e quindi il conglomerato economico che fa capo al presidente, ha un debito di circa 280 milioni di euro con la banca. Ecco, su questo sforzo, su questo tema c'è anche un tentativo di esercitare pressione nei confronti dei corporate America da alcune organizzazioni come Majority Action, una no profit che è, cioè racconta sempre Bloomberg, che lavora proprio sul campo dei rapporti tra mondo privato, mondo pubblico, aziende e politica, che fanno sapere, che ieri hanno pubblicato l'elenco delle grandi compagnie e banche che hanno donato denaro ai repubblicani, che hanno appoggiato il tentativo di Donald Trump di non certificare la vittoria di Joe Biden. C'è quindi una lista molto importante, che va da JP Morgan alla Bank of New York, Mellon Corp, a BlackRock, a Vanguard Group, e quindi chiaramente tutto questo è un fortissimo pressione che metterà in difficoltà probabilmente Donald Trump, visto che il brand Trump è il cuore del successo imprenditoriale, diranno alcuni di supporti, ma può mettere molte in difficoltà anche i repubblicani, magari convincersi ad allontanarsi più rapidamente dal presidente. L'altro tema che abbiamo toccato ieri e che oggi riprenderemo peraltro nel corso del nostro approfondimento delle 11 riguarda il coda della politica estera di Trump, da Taiwan a Cuba allo Yemen, con delle mosse che complicheranno la virata di Joe Biden quando si siederà alla Casa Bianca. Però anche da questo punto di vista si moltiplicano le prese di distanza, le difficoltà anche clamorose dell'amministrazione Trump nei suoi ultimi giorni. Il Guardian e altre testate europee, tra queste Le Monde, raccontano oggi la cancellazione del viaggio previsto in Europa da parte del segretario di Stato Mike Pompeo. Mike Pompeo doveva andare a Bruxelles, era previsto anche un incontro in Lussemburgo. La spiegazione ufficiale della cancellazione del viaggio è che Mike Pompeo è troppo impegnato con le fasi della transizione, la collaborazione con l'amministrazione entrante. In realtà diverse fonti fanno sapere che Mike Pompeo avrebbe deciso di non andare in Europa, non solo perché c'erano state delle dichiarazioni molto forti, molto dure nei confronti di Trump, definito ad esempio un piromane dal capo del governo del Lussemburgo, un piromane politico, ma perché, stando ad alcune fonti sentite dalla Fox News, che citano fonti diplomatiche, persino le autorità del Lussemburgo, del Granducato, avrebbero deciso di non incontrare Mac Pompeo qualora si fosse presentato, e questo segnala una ovviamente forte perdita di credibilità e di autorità politica per la diplomazia statunitense, che questo complicherà ulteriormente il lavoro di Joe Biden nella sua amministrazione. Però Mike Pompeo rilancia, fanno sapere molte testate, soprattutto nel Medio Oriente, perché ieri ha dichiarato che l'Iran è diventato il nuovo quartier generale di Al-Qaeda, quello che un tempo era l'Afghanistan. Sottolinea Al Jazeera che lo ha fatto non dando nessuna prova di questo, se non ricordando e anzi confermando i rapporti mai confermati secondo i quali il numero due di Al-Qaeda, Abu Muhammad al-Masri, l'uomo accusato di aver organizzato gli attentati alle due ambasciate statunitensi in Kenya e in Tanzania, in Africa nel 98, è stato ucciso nel mese di agosto a Teheran. La notizia è d'apertura, devo dire soltanto, e non è una sorpresa, su Arab News, quotidiano che si pubblica a Jedda, che già ieri aveva appoggiato le altre dichiarazioni di Pompeo, quelle che inserivano il movimento Houthi, movimento appoggiato da Teheran, attivo nello Yemen, nella lista nera del terrorismo. In questo caso appunto c'è in prima pagina, a caratteri cubitali, le accuse di Pompeo all'Iran, e c'è anche un editoriale che accompagna la cronaca, che definisce nel titolo il rapporto tra regime iraniano ed Al-Qaeda l'asse della convenienza, che prova quindi a dare tutta una base e una ricostruzione storica a queste accuse. Peraltro anche però il commentatore di Arab News segnala l'amministrazione Trump non sta soltanto cercando di rivelare i legami tra l'Iran e Al-Qaeda, ma sta anche provando a complicare la volontà del presidente Joe Biden di tornare all'accordo nucleare con l'Iran e rendere quindi più difficile i tentativi di appeasement e di normalizzazione dei rapporti con Teheran portati avanti da Joe Biden. Secondo il commentatore, però, questa è giusta: l'Iran è uscito dal pezzo, il padrino di molti gruppi terroristici in giro per la regione, incluso Al-Qaeda, e quindi il mondo intero dovrebbe riunirsi e portare l'Iran sul banco degli imputati e farlo pagare per i suoi tentativi di finanziare, armare e rafforzare uno dei gruppi terroristici più pericolosi del mondo. Questa notizia invece non la troviamo sulla stampa israeliana, mi sembra un dato significativo. Peraltro la stampa israeliana oggi si sofferma sui rapporti tra Stati Uniti e Israele, la loro collaborazione in politica estera. Perché? Perché ci sono lunghi necrologi, analisi che riguardano la morte di quello che è stato forse il più grande finanziatore e sostenitore dell'alleanza strategica tra Trump e Netanyahu in questi 4 anni. Sto parlando di Sheldon Adelson, un personaggio che davvero meriterebbe una o più puntate di Radio Tremondo, un uomo che ha fatto una marea di soldi con i casinò a Las Vegas, è diventato uno dei grandi finanziatori della campagna di Trump, l'alleanza tra i due, è considerato l'uomo che ha ispirato e pagato il trasferimento dell'ambasciata di Gerusalemme. Peraltro, per dare una notizia poco fa, Sheldon Adelson aveva deciso di comprare la vecchia ambasciata statunitense a Tel Aviv, pagando 67 milioni di dollari, per impedire proprio in modo pratico Biden di portare l'ambasciata nella città. Eppure anche in questo contesto non si parla. Abbiamo l'apertura di Yedot Haronot, principale quotidiano di Israele, è dedicata invece al dovere morale e alla necessità sanitaria israeliana di includere nella sua campagna di vaccinazione anche i cittadini palestinesi, un lungo pezzo su Yedot notte. E allora continuiamo a parlare a questo punto della pandemia, delle notizie più rilevanti che stanno arrivando dal resto del mondo. Una molto importante arriva dall'Indonesia, la riprendiamo dal Jakarta Post. Inizia oggi la campagna di vaccinazione, l'apertura della Jakarta Post è dedicata al presidente Jokowi, che viene vaccinato, ma se ne parla molto anche del resto del mondo, perché l'Indonesia ha una strategia di vaccinazione diversa, ha deciso di vaccinare prima i giovani, non soltanto le persone che lavorano nel sistema sanitario, ma anche le persone che poliziotti, soldati, insegnanti, burocrati, di vaccinare in un secondo momento. Questo fa sapere Jakarta la spiegazione ufficiale, anche perché i trials, i test sul vaccino che viene usato dall'Indonesia, che è il vaccino Sinovac, che arriva dalla Cina, ancora non hanno inclusi degli anziani. Gli esperti comunque contestano questa strategia. Arriva peraltro un'altra notizia importante per quanto riguarda il Sinovac, il vaccino cinese, arriva dal Brasile, dove i trial si sono conclusi e l'efficacia del Sinovac è segnalata al 50.4%, cosa che chiaramente fa discutere e parecchio la stampa brasiliana. Intanto segnaliamo che in Pakistan, anche in questo contesto, continua la campagna dei jihadisti, che mette nel mirino le persone che portano avanti la campagna di vaccinazione per la polio. Ricordo che questa campagna di vaccinazione è considerata dagli eventi più radicali un complotto da parte degli Stati Uniti. La notizia che arriva dal Don, che viene ripresa da altre testate, è che è stato un attacco contro alcuni di questi lavoratori e un poliziotto è stato ucciso. Prima di salutarci, se vi domandate se la stampa estera si occupa e freme, si appassiona alla crisi politica in Italia, la risposta è no, non abbiamo trovato neanche un articolo sul tema. C'è invece molto interesse per il maxi processo alla 'Ndrangheta, che si svolge oggi alla Bunker di Ramesserva. Tutti voi, buona giornata, all'ascolto di Radio 3.